9 minuti dopo le 11, ben ritrovati in diretta su Radio Time. Questo è il Time Magazine e do il ben ritrovato ad Antonio Ferrante, oggi nella veste ufficiale di presidente del direttivo regionale del PD. Buongiorno Antonio e congratulazioni e complimenti per questa neonomina. Proprio ieri c'è stata l'istituzionalità del ruolo alla presenza del segretario Barbagallo. Dove eravate? A Caltanissetta?
Sì, a Caltanissetta.
Esattamente. Quindi adesso sei il presidente. Che cosa significa essere presidente? Cioè, com'è cambiata la tua vita?
Intanto buongiorno a tutti, grazie.
Antonio è un amico, per cui insomma,
infatti,
usiamo dei toni.
Sono contento di essere qui, perché questa radio e voi insomma avete raccontato il mio percorso da tantissimi anni, quindi sono doppiamente contento di esserci. Grazie per i complimenti. Essere presidente della direzione significa convocarla, significa gestire i lavori, significa soprattutto dare un imprinting, un input. E quello che io ieri ho detto nel mio discorso è che questa direzione regionale non è una direzione qualunque. È la direzione che verrà chiamata ad affrontare non soltanto la crisi del Covid, ma quello che ne verrà dopo. E allora c'è bisogno di massima concretezza, c'è bisogno di costruire una visione giorno dopo giorno. È una direzione composta da 100 dirigenti che hanno storie, che provengono da tanti mondi, c'è il pluralismo come una grande risorsa, e quindi quella deve essere la direzione che da una parte deve raccogliere le istanze dei territori e cercare di tappare i buchi di un governo regionale che ormai è uscito dalla cronaca per entrare nel mito, potremmo dire, no? E dall'altro deve costruire delle proposte che ci permettano di essere credibili agli occhi dei siciliani quando ci presenteremo a loro finalmente per votare e liberare la Sicilia da questo governo.
Allora, la logica ovviamente è politica, per cui mi rendo perfettamente conto, ma visto che parli di logica legata al governo regionale, non possiamo non parlare dell'ordinanza del presidente Musumeci, che forse spinto e forse per le logiche di una nuova dialettica politica contemporanea ha emesso appunto questa ordinanza che prevede per la salute dei siciliani un intervento radicale, chiedendo lo sgombero alle ASP siciliane, quindi non intervenendo sui migranti, cosa che sembra non aver compreso secondo me il ministro, ma intervenendo su quella che è la sanità. Da lì si possono aprire tutti gli scenari di questo mondo, però continuare ad attaccarsi come fanno in tanti sulla logica del razzismo parlando di migranti quando l'argomento cardine è la sanità, voglio sentire il tuo punto di vista, cioè come vedi questo intervento. C'è un problema di sovraffollamento, oggettivamente negli ultimi anni molto poco si è fatto, pare che gli sbarchi di quest'anno siano circa 6 volte quelli dell'anno scorso, quindi oggettivamente bisognerebbe intervenire immediatamente e non si capisce ancora perché nulla è stato fatto in maniera concreta. Prego.
Allora, intanto bisogna partire dal fatto che un presidente di regione, se emette un atto amministrativo, deve avere anche la capacità di rivolgersi all'ufficio legale, deve studiarlo bene, perché è una grossa responsabilità. Cioè, l'ordinanza del sabato sera, come cioè, durante una pizza e l'altra, per come poi è stata anche scritta, ti dà il senso che ormai si fa propaganda anche con gli atti amministrativi. E non solo si fa propaganda, si strumentalizza, perché capiamoci, il problema è la salute dei siciliani o quella dei migranti, prima di tutto. Perché
penso a ambedue, perché lui ha fatto riferimento a quell'altro.
Sì, però,
in conferenza
allora,
stampa, lo ha ribadito ieri,
sì,
in conferenza
però,
stampa.
A questo punto io da siciliano mi chiedo, se aveva così a cuore la salute dei siciliani, com'è che non ha saputo regolare i trasporti, non è intervenuto per quanto riguarda, ancora in Sicilia si stanno aspettando le somme stanziate nella sua finanziaria, tutti quei fondi a sostegno non sono praticamente arrivati.
Sì, cioè, tra questi sono i famosi 75 milioni.
I soldi per i nidi, sì. Ci vuole un'ora per raccontare quello che non hanno fatto, quindi evidentemente hanno avuto interesse al recupero economico e anche penso morale dei siciliani. Sulla salute dei siciliani fino a un certo punto, perché fino all'altro giorno abbiamo letto che c'è stato un caso positivo su un traghetto, dei pullman non ne parliamo, quindi se non è stato capace di gestire i flussi migratori turistici.
Occhio.
I flussi migratori.
È il Time Magazine che fa ribollire,
sì,
il sangue,
l'effetto Caminita.
Esatto.
I flussi migratori turistici non li ha saputi gestire. Si presenta di sabato sera dicendo chiaro e tondo che non si può, che la Sicilia non può più avere contagi di migranti, poi fa anche lui naturalmente poi si fa strumentalizzare da Salvini, o meglio, fa di tutto per farsi guardare da Salvini, che immediatamente la butta in caciara sulla storia che i migranti contagiano i siciliani. Io chiedo a chiunque ci ascolti, credete veramente che i contagi in Sicilia siano dovuti ai migranti che stanno comunque in strutture chiuse e normalmente
controllati?
Controllati?
Vabbè, il dato, allora, l'ultimo dato è proprio delle ultime ore. 65 sono i nuovi casi, 58 sono migranti dell'hotspot di Lampedusa, che comunque sono contenuti, perché non sono in circolazione. Ecco,
dopodiché, se tu veramente hai a cuore la situazione, in modo anche eclatante, interloquisci col governo per trovare una soluzione a un problema che obiettivamente c'è, okay, che è quello del sovraffollamento. Ma quello che io non posso accettare è che
la strumentalizzazione,
no, sì, che tu, non sapendo rispondere a nessuno, provi a mettere i penultimi contro gli ultimi, perché questo tu fai. Tu scateni i penultimi contro gli ultimi, quando in realtà ti curi soltanto dei primi, perché obiettivamente questo è un governo che non ha fatto nulla fino alla crisi, ha dimostrato non solo di non sapere fare nulla, ma di essere anche prepotente e di strumentalizzare una situazione di crisi per i propri, diciamo, scopi di sopravvivenza, perché di questo stiamo parlando.
A questo punto io ti domando, no, perché tra l'altro, aspetta, nel frattempo stavo leggendo che anche la Chiesa, secondo alcuni portali di informazione, viene un po' presa di mira, sempre sulla logica dei migranti. Ci sono dichiarazioni proprio di Anthony Barbagallo che, insomma, fa riferimenti anche alle parole di Papa Francesco, e qualcuno dice: ok, Papa Francesco, la Chiesa, però mi pare che la Chiesa, insomma, non è che faccia chissà che cosa. Vabbè, lasciamo stare. Quale potrebbe essere la proposta? Perché a questo punto, nella logica della proposta, perché il presidente dice: voi non state facendo niente, quindi accusa il governo, dice: voi non state facendo ciò che sarebbe necessario fare, io non so più quello che devo fare. Giustamente tu hai sottolineato, ci stai pensando adesso, appunto porti, aeroporti, che non capiamo bene, perché poi tra l'altro in merito di aeroporti dipende da dove arrivi, vieni controllato o bloccato. Se però magari vieni, che so, dalla Croazia, fai scala a Napoli, poi da Napoli arrivi a Palermo, potrebbe capitare che non ti controllino.
Allora,
ci sono testimonianze, adesso non so quanto possono essere vere, ma ci sono testimonianze di qualcuno che dice: guarda, io ho fatto scala a Napoli, non mi hanno assolutamente, sono venuto qui per denunciarmi, mi hanno detto: cioè, ma lei da dove arriva? Dice: no, allora non, cioè, non capisco. Allora, tanto, una proposta.
Rispetto alla questione contagi, è chiaro che è necessario ripristinare le norme di distanziamento sui trasporti.
Ok.
È necessario rafforzare i controlli in tutti i punti di passaggio. È necessario, e questo per me è un punto importante, questa è una delle cose che provare quanto più possibile, almeno a livello regionale, a condividere le proposte con le categorie, cosa che Musumeci non ha mai fatto. Se ti ricordi, in tempo di lockdown, Musumeci decise: niente più consegne a domicilio, manco la domenica. Boom, sì, facendo danno a quelle aziende che un minimo lavoravano. Certo. Allora, serve una forte concertazione con gli operatori del settore, tutti, capendo chiaramente che è necessario, se più aumenta il rischio di un allargamento dei contagi, più bisogna purtroppo fare delle restrizioni. Perché? Perché tu magari ti sacrifichi 10 giorni, una settimana, molto meglio che rischiare di stare un altro mese chiuso.
Bloccato,
questo, certo, per me, prima le soluzioni si trovano insieme.
Questo è vero, vabbè,
questo è il primo
senso.
E soprattutto si trovano nell'interesse dei destinatari delle soluzioni, non si strumentalizzano. E sul discorso migranti, permettimi, lui si è ringraziato Salvini, ha ringraziato la Meloni, bello, Musumeci.
Quella è politica.
Sulla redistribuzione, i presidenti di regione della Lega sono d'accordo a condividere?
Tu pensi a Zaia in Veneto?
Zaia è d'accordo a condividere? Perché questo sarebbe, cioè, giusto è.
Cioè, una bella domanda.
Perché è facile dire prima i siciliani e prima i lombardi, quando i siciliani e i lombardi, diciamo, in qualche modo vengono messi tutti e due prima. Uno ne può venire prima o tutti e due. Capiamoci, quindi anche questa ipocrisia.
Marcello dice, ma non le risulta, quindi parla con te, che scappino dalla quarantena? Quello che è successo all'hotel San Paolo non le dice nulla. Se un hotspot può contenere 100 persone, perché ne deve avere 1000?
Ok. Scappano, è successo forse un caso, ed è successo,
sì.
Infatti si sono rafforzati ulteriormente i controlli, quindi è successo. Come sono scappati dalla quarantena tanti italiani,
certo,
giusto?
Certo.
E ci sono anche casi, con la differenza che scappa dalla quarantena un italiano che è comunque regolare, giustamente tu neanche lo non è che c'è. Scappa un immigrato, viene ricercato perché è un soggetto che scappa
doppiamente a rischio, tra
giusto,
l'altro.
Quindi okay. In primis. Rispetto al discorso, l'ho detto prima, certamente c'è un problema di sovraffollamento e va affrontato in Europa, va affrontato per me anche a livello mondiale. È chiaro che il governo deve essere più determinato nell'affrontare a livello europeo questo problema, ma anche in questo io mi permetto di criticare la Lega e Musumeci, che ne fanno un problema di italiani buoni e di italiani cattivi. Salvini dice,
dice: per me se scappa un italiano, un immigrato non cambia nulla.
Bravissimo, esattamente questo è il problema.
Okay.
Questo è il problema, perfettamente. Quindi, diciamo, questo tipo di obiezione riguarda il rafforzamento dei controlli a 360 gradi. Quando arrivano a Lampedusa non sbarcano nelle coste italiane. sbarcano nelle coste europee.
Quindi la logica dovrebbe essere, come dice Manfredi, dice, ma l'Europa dove è?
Esattamente. Esattamente. Ma attenzione, se il governo e le opposizioni facessero un ragionamento di questo tipo, uniti come italiani, ragionando con l'Europa, senza però farci campagna elettorale sopra, probabilmente
la campagna elettorale la fanno tutti, Antonio, perdonami, la fa il PD, la fa il 5 Stelle, la fa Musumeci, la fanno tutti, perché è un tema che naturalmente la politica di oggi è un po' ha la tendenza a strumentalizzare, questo me lo devi concedere. Allora, ho la pubblicità, mettiamo un brano, poi andiamo in pubblicità, poi torniamo, tanto stiamo ancora insieme un altro poco con Antonio Ferrante, vedo che siete abbastanza interessanti, esprimete il vostro pensiero, 338-625-2521, intanto un po' di musica e poi rientriamo con un trattato. 12:26, ben ritrovati su Radio Time, ben ritrovati al Time Magazine, e diamo ancora il ben ritrovato al nostro ospite Antonio Ferrante, neoeletto presidente del direttivo regionale del Partito Democratico. Ci eravamo lasciati sul tema degli argomenti, che continuiamo a mantenere vivo, perché vedo ci sono tanti messaggi. Abbiamo fatto riferimento alle fughe dei migranti, facendo riferimento alle fughe dei migranti contagiati, con il riferimento soprattutto a quello che è successo, sì, a Palermo. E tu hai fatto una sottolineatura, detto era uno, quello del migrante contagiato, che certo, è fuggito. Allora dice, come ho contagiato uno solo migrante? No, okay, in realtà ne sono scappati altri. Certo. L'ultima, questa che arriva da Pozzallo, dove sono in 15 profughi che erano ospiti della struttura, che si sono allontanati, ma non si parla di contagiati. Quindi poi le logiche della comunicazione diventano per ognuno, se le plasma a modo suo, per cui insomma non è mai facile averne fuori. Oggettivamente il problema c'è,
certo,
quello che sarebbe necessario sarebbe un buon senso. Allora parliamo di buon senso. Ecco, ti chiedevo prima, in una logica generale, perché comunque il PD al momento, insieme al Movimento 5 Stelle, è al governo,
certo,
e ribadisco questo concetto. Tu appunto adesso, nelle logiche del tuo ruolo da presidente della direttiva regionale, dovrai stimolare, confrontarti, perché certo, mi piace il tuo punto di vista, il fatto del confronto, perché è lì che possono nascere le idee che siano produttive anche tra opposizioni politiche e partitiche, perché certo, dovrebbe essere quella la logica della politica, trovare un fine comune per il miglioramento della società.
Certo.
La prima cosa che faresti se tu fossi presidente della, visto che ormai sei presidente, dico, se fossi presidente della regione, quindi con quelli che sono i poteri che ha il presidente della regione, in una condizione di questo tipo, qual è il buon senso, dove ti porterebbe?
Allora, innanzitutto credo che vada immediatamente rivisto a livello siciliano il sistema dei trasporti e il ripristino delle distanze di sicurezza nei trasporti. Secondo, incontrerei immediatamente le categorie produttive più a rischio e provare con loro a concordare una roadmap che vada dal la situazione rimane sotto controllo, migliora rispetto che la situazione progressivamente peggiora, insieme a loro trovare delle soluzioni per garantire il perpetrarsi dell'attività economica, ma anche la sicurezza degli utenti, e immaginando anche degli incentivi, perché è normale che di punto in bianco c'è stato un obbligo di sanificazione ulteriore rispetto alle normali norme. C'è un problema di distanziamento che evidentemente, sempre nelle attività che possono essere i locali, riduce il numero di tavoli e quindi gli introiti e così via. Cioè, quello che per me un presidente di regione deve fare in un momento di crisi straordinaria, perché nessuno nega, certo, che è stata una tempesta che ci ha investito, per fortuna non travolto. Quindi non è che bisogna dire dovevi essere preparato. Per carità, se tu fai presente alla regione dovresti essere preparato, però capisco pure. Ma a maggior ragione è un mondo nuovo, una realtà nuova, si affronta insieme. Quindi la prima cosa che farei io è concertare. Poi decide la politica. Io in questo voglio essere molto chiaro. Se io ricevo un mandato dai siciliani, dai palermitani, dal popolo italiano, io ho il dovere di prendere decisioni, soprattutto perché molto spesso la politica è per forza decisioni a esclusione.
Certo.
In cui devi dare delle priorità fra esigenze tutte legittime e tutte rispettabili. Per cui la concertazione per me è fondamentale, decidere e prendersi la responsabilità è fondamentale, ma prima ancora in questo momento in cui non sappiamo veramente, che ogni giorno ci arrivano dei numeri, 250, 8, 3, quei numeri non sono così delle statistiche, è incidere nella nostra vita, nella nostra umanità, in tutto, nei nostri figli, in tutto. Allora, in un momento in cui affronti una cosa nuova, devi quanto più possibile concertare, avere l'umiltà di concertare, ma anche il coraggio di decidere.
Allora, il capogruppo all'ARS del PD è Lupo, se non vado errato,
sì,
che è stato molto aspro nelle considerazioni. Ripeto, c'è sempre una dialettica politica che secondo me dovrebbe essere smussata notevolmente da tutte le parti, per cui, però giustamente nella logica di questa dialettica politica si dà addosso al concorrente, chiamiamolo in questa maniera. Ma quali dovrebbero essere le proposte? Perché poi in merito a questo parliamo anche di, tra un paio d'anni, poco più di 2 anni, ci dovranno essere le nuove elezioni regionali, dove il PD sicuramente, visto che questo banco di prova che si sta facendo al governo, potrebbe allearsi con il Movimento 5 Stelle, e nonostante la destra stia crescendo, in realtà questa coalizione tra PD e Movimento 5 Stelle, che fa storcere il naso a tantissime persone, in realtà sembra avere un certo potenziale. Ecco, colgo anche l'occasione di questo ascoltatore e dice: mi deve scusare, voglio sapere dal vostro ospite cosa hanno fatto per la Sicilia e cosa faranno in futuro, perché dovrei votarlo, mi invogli, però cose costruttive non fumo.
Ok, per la Sicilia cosa abbiamo fatto? In finanziaria abbiamo fatto inserire un emendamento di 3 milioni di euro per nidi e materne private che il governo aveva completamente dimenticato.
Che vuol dire dimenticato?
Non era prevista, non c'era un centesimo per questa realtà, non era contemplata, non c'era in quella finanziaria. Se li erano scordati.
Cioè se li erano scordati, cioè negli interventi non avevano tenuto in considerazione.
No, assolutamente no.
Ma queste sono cose che possono accadere, insomma, da tutte le parti. No, non voglio giustificare. Cioè, noi a Palermo abbiamo perso
l'ascoltatore.
No,
ascoltatore,
abbiamo perso ultimamente i fondi per ristrutturare il Ponte Corleone, perché i soldi c'erano già e su cui dare a fare i progetti. Non lo so di quali siano le logiche.
L'ascoltatore giustamente mi ha fatto una domanda, ecco, io rispondo in modo preciso, perché poi il tema non è che solo sono. Il tema è poi l'ascoltatore quando voterà di allora i nidi, che sono un settore fondamentale, perché pensate ai nostri, ai bambini, alle genitori,
no?
Cioè, una cosa incredibile, dimenticati. Una cosa su tutte. È stato un nostro parlamentare regionale, Nello Di Pasquale, che si è alzato quando Musumeci non doveva fare tornare, se vi ricordate, nella seconda fase, i siciliani a casa propria, a dire scusate, ma di cosa stiamo parlando? Quindi se ci sono dei siciliani che da fuori sono riusciti a ritornare a casa propria, dai propri familiari, mi permetto di dire siamo stati noi.
Logica che è stata sviluppata, perché c'era comunque il problema del contagio, quindi questo è stato un caso in cui in qualche maniera c'è stata una concertazione, cioè, ok, facciamoli tornare, ma troviamo un modo per garantire la sicurezza, evitare il contagio.
Ecco, a cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo proposto una roadmap, noi abbiamo detto facciamoli tornare, fanno le quarantene eventualmente negli alberghi, vengono accompagnati, ma dice non torna più nessuno, chiudiamo, via. Quindi, ecco, un'altra cosa. E poi cosa abbiamo fatto? In realtà, in questo io l'ascoltatore non posso dare torto. Noi dobbiamo essere più brevi a raccontare le cose buone che facciamo. Credo che oggi i social siano uno strumento fondamentale anche per raccontare quello che facciamo. Se noi non siamo bravi a raccontare, l'ascoltatore può anche avere ragione.
Certo.
Vi dico che fino oggi un nostro parlamentare regionale di Agrigento, Michele Catanzaro, sta sollevando il problema del teatro Agragas ad Agrigento abbandonato. Ad esempio, è una battaglia che sta intestando e che sono certo porterà a termine.
Marcello dice: non solo il problema primario, a livello di economia, infrastrutture, quindi in quello che potrebbe essere il prossimo progetto per il governo regionale.
Adesso dico anche questo: è venuta 2 settimane fa la ministra De Micheli dicendo che verranno investiti 17 miliardi di euro nelle infrastrutture siciliane, dicendo anche che ci sarà una roadmap che verrà comunicata, per cui questo ascoltatore verrà informato. È nostra responsabilità se non lo sa, lo dico subito, non è che deve iniziare a cercare lui,
perché non è la prima volta che vengono annunciati grandi progetti,
esatto,
che poi si perdono.
Sì,
ecco,
ma noi abbiamo chiesto esplicitamente, senza neanche bisogno, c'è stato già detto che ci sarà una roadmap, quindi questo ascoltatore sulle infrastrutture è una cosa, mi permetto di dire questo, attenzione, infrastrutture non significa solo le strade, perché io ho un'azienda agricola. Molti giovani non sono invogliati a lavorare in azienda perché sono convinti, perché non ci sono le strade, non c'è la connessione. Ecco, quando dico infrastrutture intendo dire anche la connettività, gli strumenti di comunicazione, perché un'azienda agricola smart è un gioiello che può invogliare tanti giovani anche su questo.
Ma questo sta accadendo, a dire il vero, ci sono tantissimi giovani che magari, tanti che
cosa
ritornano in
fatto?
Sicilia.
Mi permetti di dire, certo, l'incentivo che stiamo facendo adesso del 110% per l'innovazione è una cosa, è un'innovazione storica, perché la Sicilia deve in questi anni deve diventare energeticamente quasi autonoma e noi possiamo. Ecco quello che abbiamo fatto. Poi ripeto, se l'ascoltatore non lo sa, mi scuso io perché non sono stato abbastanza bravo a raccontarglielo. Stiamo attenti, che nemmeno ci vengono a cercare, mi pare anche un po' eccessivo.
Allora dice: investiti 17 miliardi, spesi zero. No, stiamo parlando di un investimento che sarà
No, sono stati stanziati e verranno. Stanziati, sì, ecco. Verranno. Ripeto, ci sarà una roadmap, quindi dico, io sono su Facebook, quindi non è che dice.
Ecco, per i collegamenti, ad esempio, Palermo-Agrigento, la roadmap o la Palermo-Catania, che sono un suicidio per gli automobilisti. Ecco, questo problema delle strade, perché il problema non l'ha risolto, sta provando a risolverlo come può, perché finalmente è riuscito a fare il coso del viadotto Imera a Musumeci, ma precedentemente c'era il PD al governo, e quindi il problema dei collegamenti, che sia di destra, che sia di sinistra, sembra difficile, quasi impossibile da risolvere. Quindi in questi 17 miliardi ci potrebbero essere...
Non ci potrebbero essere. E sul discorso dici tu, allora... Se tu sei al governo, noi siamo stati al governo, evidentemente non sei capace di rispondere, perdi, e noi abbiamo perso le elezioni.
Inevitabilmente.
Quindi dico, non è che è giusto.
Certo.
Adesso dobbiamo ritornare, vogliamo ritornare al governo, partendo ovviamente dal correggere i nostri errori.
Ma come si fa a correggere i propri errori e tornare a vincere quando una buona parte di chi si presenterà alle elezioni è una stessa parte che aveva già perso e non aveva fatto ciò che avrebbe dovuto fare? Cioè, come fai a riconquistare la fiducia dell'elettore quando un personaggio X, Balumba Letta, che è stato assessore o che è stato parlamentare nella precedente edizione, non ha fatto che ciò doveva fare, e si dice, ah, adesso invece farò quello che ti avevo detto avrei fatto allora. Ecco, questa mancanza di fiducia come la si recupera in politica?
Allora,
visto che bene o male saranno gli stessi nomi,
ti capovolgo il ragionamento, nel senso che in Sicilia noi votiamo col proporzionale alle preferenze, quindi chi viene eletto prende dei voti.
Esattamente.
Quindi evidentemente la fiducia ce l'ha. Il problema non è tutt'al più, il problema è che si può fare male, perché tanti singoli vanno in parallelo. Secondo me la chiave di volta sta nel fatto che i tanti singoli validi, perché altrimenti non verrebbero evidentemente rietti, più altre nuove energie. Io in questa direzione abbiamo, lo voglio dire, in questa è una direzione che ha tantissimi giovani di valore, ma anche persone di esperienza. È una sintesi, perché anche là, io sul giovanilismo, permettetemi, io non è che piglio mia figlia di 2 anni e mezzo, la metto a guidare la mia macchina perché è giovane, perché ci fa andare a sbattere tutti e due.
Certo.
Occorre un percorso. E allora quello che dobbiamo fare noi è la sintesi, prendere le singole esperienze anche positive e farne progetto. In questo, secondo me, c'è una coalizione, il PD, che è un partito democratico che ha veramente pluralismo dentro, perché è vero, noi abbiamo spesso contrasti
interni,
è tale
tanto il pluralismo che spesso si scannano tra di loro,
però, cioè, se ti posso dire, lo preferisco rispetto dall'altro lato, che comanda uno solo e tutti appresso in modo, no,
è una logica gerarchica che è in natura, funziona così.
Perfetto. Quindi io preferisco ovviamente il pluralismo, rendere il pluralismo una risorsa, perché vuol dire che tante esperienze fanno sintesi, lo dicevo prima per la direzione, ma non solo per la direzione, per tutto il partito, e riuscire finalmente a fare sì che 1 più 1 non fa 2, ma che tutta la somma diventi più delle singole parti, quella è la chiave di volta. Ecco perché ti dico, quelli che ci sono ancora evidentemente hanno un loro forte consenso personale che va riconosciuto e va rispettato.
Ecco.
Aggiungerci forze e allargare, ecco perché la direzione è importante, perché si aggiunge agli eletti, diventa un valore aggiunto per gli eletti. Ecco,
l'ascoltatore,
questa è la mia risposta.
Dice, i parlamentari sono rette parallele che non si incontrano mai. Questo è un po'
ecco, anche in questo l'emergenza,
abbiamo l'ultimo minuto,
sì, no, l'emergenza ha portato un grande
impegno, cioè, non voglio essere polemica, però chissà perché trovano le risposte quando non sono al governo. Mi sorge il dubbio, dovremmo avere un governo di opposizione, niente più maggioranza, e in realtà ha parlato di proposte, tu non c'eri, sinceramente non c'eri, però quelli che potrebbero tornare sono quelli che c'erano, quindi un po' quello che dicevo io velocemente invece era una considerazione. Si parla tanto di far rinascere l'Italia, chiudere con questa che è molto popolare anche come domanda. Mi spiegate perché il governo ha ordinato i banchi scolastici alla Cina? Le industrie italiane come possono riprendersi, parlando di politica nazionale?
Allora,
io non so se sono stati ordinati tutti in Cina i banchi scolastici, non sappiamo.
Devo
neanche
dire che non è un tema che conosco, quindi lo posso approfondire e poi rispondere, però diciamo, non conosco letteralmente questa storia, non lo so dove li hanno ordinati, quindi magari avrà ragione,
no,
non voglio smentirlo, però
per carità, cioè, non neanche io lo sapevo fosse stato
ordinato
in Cina.
Noi partiamo sempre dal fatto che la verità molto spesso non si capisce ma si crede, e io per carattere, insomma, mi piace sempre documentarmi, altrimenti rischio di fare, posso fare la difesa d'ufficio, ma non sarebbe rispettoso nei confronti,
tanto sei
neanche
anche titolato a farlo.
Però preferisco invece approfondire e magari dire che c'è veramente un problema in questo senso, va?
Allora, fammi vedere dove si comprano, così ci togliamo questo dubbio, dove si compra i baschi del 2020, la storia dei banchi con le ruote, l'altra metà dei banchi sono vita delle scuole soldate, no, si parla in Italia, non vedo Cina, però
non
quello
lo so.
Va bene. Tavole e sedie sono tutti italiani.
Due secondi sul discorso parlamentare in parallelo. Anche in questo, nel periodo di crisi, il gruppo parlamentare del PD firmava gli atti tutto insieme, cioè tutti i parlamentari firmavano gli atti di tutti i parlamentari. Questo è un fatto.
Questo è un passo importante.
No, è un segnale forte.
Significativo,
poi,
certo.
Giusto, questo lo voglio dire.
Mi sembra corretto.
Giusto,
mi sembra
anche corretto in questo, fare. Qualcosa sta cambiando.
Speriamo bene, lo speriamo naturalmente per tutti, nel caso vinciate, ma anche nel caso sarete nuovamente all'opposizione. Questo certo. Non posso saperlo. Il buon senso penso che debba prevalere su tutto. Grazie ad Antonio Ferrante per essere stato con noi. Ancora auguri e complimenti, e soprattutto buon lavoro. Mi auguro che quello che è il buon senso di cui abbiamo parlato possa illuminare tutti voi che fate questo mestiere e che in qualche maniera gestite le nostre vite. Grazie ad Antonio
grazie
Ferrante.
Grazie a te, grazie a tutti.